Talent Bay, episodio 18, con Andrea Giulio Dori. Benvenuto su Talent Bay, io sono Valerio Russo e insieme impariamo dai migliori come si raggiungono grandi risultati. In ogni episodio un personaggio di talento ci racconta come ha costruito la sua eccellenza. Lasciati ispirare dai suoi consigli pratici ed esprimi la versione migliore di te. Un antico proverbio cinese dice: il momento migliore per piantare un albero era 20 anni fa, il secondo momento migliore è adesso. Benvenuto a questo nuovo episodio di Talent Bay. Oggi parliamo con Andrea Giulio Dori, ingegnere marchigiano che per 7 anni è stato consulente in PricewaterhouseCoopers, facendo carriera fino a diventare manager. Nel frattempo, nonostante giornate lavorative da 12 o 14 ore tipiche della consulenza, si alzava alle 5 di mattina per scrivere le centinaia di articoli pubblicati sul suo sito efficacemente.com, che è diventato il blog italiano di riferimento sulla crescita personale, con strategie per essere più efficaci nello studio, nel lavoro e nella vita. Andrea ci racconterà come ha deciso di avviare il suo sito, come è riuscito a trasformarlo in una fonte di reddito che gli ha permesso di lasciare il suo lavoro di consulente. Oggi efficacemente.com genera 1 milione di euro all'anno e vedremo anche diversi consigli per migliorare la nostra vita personale. Andrea Giulio Dori, è un piacere averti qui, benvenuto su Talent Bay.
Piacere mio, Valerio. Grazie mille per l'invito.
Partiamo dall'inizio. Allora, nel 2008, un anno dopo aver iniziato a lavorare come consulente in Price, hai avviato efficacemente.com, blog italiano, punto di riferimento per la crescita personale. Racconti di esserti appassionato alla crescita personale a 18 anni quando, al termine di uno stage, hai ricevuto in regalo il libro di Dale Carnegie, Come trattare gli altri e farsi gli amici, o nella versione inglese che ha venduto milioni di copie, How to win friends and influence people. Nonostante il libro abbia un titolo che richiama vagamente l'idea di manipolazione, ma in realtà non è affatto così, io ho comprato questo stesso libro quando avevo 20 anni. Mi trovavo in una libreria di New York e mi ha incuriosito il titolo, e poi mentre lo leggevo ricordo di aver pensato: le cose che sono scritte in questo libro sono talmente utili che andrebbero insegnate a scuola. Per te qual è stata la cosa più importante che hai imparato da questo libro?
Ma guarda, ne ho imparate davvero tante in quel libro, e come hai detto tu ha un titolo che anch'io, la prima volta che mi hanno regalato questo libro, ho detto: ah, ho capito, vabbè, come manipolare le persone. Ma non è assolutamente così, è un bel testo e, come ti dicevo, ho imparato diverse chicche, ma quella che mi è piaciuta di più in assoluto è stata quella in cui Dale Carnegie appunto suggeriva, nelle discussioni o quando si conoscono nuove persone, di prestare particolarmente attenzione per essere percepiti come persone interessanti, interessarsi delle persone. Ecco, sembra un consiglio banale, però le persone normalmente non lo fanno. Quando incontrano nuove persone, quando vogliono ampliare il proprio network di conoscenze, sentono un po' quest'ansia di dimostrare, di raccontare quello che stanno facendo, su cosa stanno lavorando, di cosa si occupano, eccetera, eccetera. Proprio per timore di non essere percepiti come abbastanza interessanti. Invece, se tu ti interessi degli altri, cerchi di capire cosa fanno gli altri, di cosa si occupano, cos'è che li appassiona, beh, lì in quel momento crei quella relazione, crei il rapport. Quello l'ho imparato, diciamo, a 18-19 anni, non sempre sono stato bravo nell'applicarlo, però è stata la chicca che mi porto dietro ormai da parecchi anni.
Sì, ricordo che lui parla di essere genuinamente interessati alle persone.
Certo. Certo.
Hai iniziato a studiare la crescita personale quando avevi 18 anni, ma cos'è questa crescita personale? Cioè, non si studia a scuola, non se ne parla in TV, non si legge sui giornali. Cos'è e perché secondo te è così importante da dedicarci un blog con centinaia di articoli?
Crescita personale significa tutto e niente, hai assolutamente ragione, Valerio. In generale, se la vogliamo definire, ti posso dire cos'è in generale la crescita personale e che cos'è per me la crescita personale. E in generale la crescita personale è l'insieme di tutte quelle strategie che derivano dalla psicologia, dalla sociologia, dalla gestione aziendale, quindi management, gestione delle risorse umane, eccetera, eccetera, pensate per migliorare la vita delle persone, quindi ottenere determinati risultati, raggiungere determinati obiettivi, eccetera, eccetera, eccetera. Poi nel mondo della crescita personale c'è di tutto, perché ci sono le tecniche di apprendimento rapido, la lettura veloce, le le tecniche di gestione del tempo, le tecniche per la definizione degli obiettivi. Poi c'è anche tutta quella parte un po' più mistica e fuffosa, come la legge di attrazione, gli angeli, cose di questo tipo. Quindi è veramente un mondo molto variegato e è stato interpretato sia all'estero sia in Italia in maniera molto diverse. Onestamente, quando mi sono avvicinato a questo mondo, ho avuto anche un po' un senso di repulsa nei confronti di certi formatori, certi, come li chiamo io, paraguru, perché sembravano parlare di cose molto fuffose. Per me la crescita personale invece erano strategie concrete e pratiche per ottenere i propri obiettivi, per raggiungere i propri obiettivi. Ecco, questo in Italia non l'avevo trovato, e quando parlo di strategie concrete e pratiche parlo di strategie basate su studi scientifici, strategie che hanno dimostrato nella quotidianità di funzionare e di essere anche soprattutto replicabili. Ecco, io questo in Italia non l'avevo trovato, l'avevo trovato in parte negli Stati Uniti, e quindi ho deciso di creare Efficacemente proprio per parlare di crescita personale senza fuffa, senza spettacolini da palco, ma in maniera molto concreta, molto diretta, e per parlare quindi a quelle persone che magari erano state allontanate da questa filosofia di vita, che in realtà è molto interessante perché ci spinge a migliorarci ogni giorno, ma erano state allontanate perché non volevano le classiche americanate o le fuffate. Ecco, volevo parlare di crescita personale e farlo in maniera concreta e pratica.
Tra poco vedremo anche alcune strategie di crescita personale per, ad esempio, migliorare la produttività o la gestione del proprio tempo. Portaci a quando lavoravi ancora in Price. Come ti è venuto in mente di iniziare un blog? Di solito i consulenti sono molto concentrati sulla loro carriera e tendono a evitare di impegnare il loro già scarso tempo libero con un altro lavoro.
Non era un lavoro, assolutamente. Anzi, proprio perché il mio tempo era talmente assorbito dal lavoro in consulenza, sentivo l'esigenza di crearmi una sorta di orto digitale, un qualcosa di cui prendermi cura e che fosse solo mio, che potessi far crescere, coltivare solo come desideravo io, perché al lavoro comunque o dovevi seguire i dettami del cliente o i dettami del manager, eccetera, eccetera, ti sentivi sempre un po' costretto. Efficacemente era il mio spazio, il mio piccolo hobby da far crescere, in cui condividere i miei pensieri, in cui praticare la parola scritta, perché a me comunque piace molto scrivere e fare determinate riflessioni. Quindi all'epoca era nato assolutamente come una passione, come qualcosa da poter crescere. Avevo già nel retropensiero l'idea che magari in un futuro mi potesse portare qualche entrata, diciamo, da integrare al mio stipendio. Il mio sogno all'epoca era quello di riuscire a guadagnarci 1000 euro al mese. Poi è andata un po' diversamente.
È andata un po' meglio.
Sì, decisamente. Comunque sì, questo, il mio piccolo hobby da coltivare, un modo diverso di parlare della crescita personale e, perché no, un'attività diversa dal mio lavoro con cui integrare anche lo stipendio al mio lavoro.
Sul tuo blog efficacemente.com hai riportato una bella frase del giornalista americano Will Rogers, che dice: molte persone spendono soldi che non hanno ancora guadagnato per comprare cose di cui non hanno bisogno per impressionare persone che non gli piacciono. Io conosco una frase molto simile dell'imprenditore Nigel Marsh, che dice: ci sono migliaia di persone che vivono vite di quieta e urlante disperazione, in cui trascorrono lunghe e dure ore in lavori che odiano per comprare cose di cui non hanno bisogno per impressionare persone che non gli piacciono. Qual è un concetto pratico che puoi consigliare a chi sta sentendo adesso per la prima volta il termine crescita personale e magari si trova in questa posizione di grande insoddisfazione verso il suo lavoro, si sente bloccato e non ha speranze verso il futuro?
Allora, ci tengo a dire una cosa prima di darvi la strategia pratica. Io non ero disperato nel lavoro, nel senso, ero convinto che avrei fatto carriera come consulente, poi magari come manager in qualche multinazionale, era quella la mia strada. Però nel frattempo ho detto: fammi creare qualcosa di mio, non si sa mai. Detto questo, capisco benissimo quello che dici e so che anche molti lettori di Efficacemente sono in questa situazione. Una strategia che ho visto funzionare molto molto bene nel corso degli anni per ritrovare la speranza, per avere qualcosa di concreto da poter fare ogni giorno per cambiare le cose, è la cosiddetta sfida 90-91. È una strategia proposta a Robin Sharma, l'autore del Monaco che vendette la sua Ferrari. Ed è una strategia fondamentalmente molto semplice, ma molto difficile da portare a termine. Quello che prevede questa strategia è quello di ritagliarsi i primi 90 minuti della giornata lavorativa per 90 giorni, quindi 90-90, uno su un unico progetto personale o il progetto più importante. Io efficacemente l'ho creato applicando esattamente questa strategia. Non riuscivo a trovare il tempo perché comunque gli impegni erano sempre tanti, mi sono detto ok, non per sempre, ma per 90 giorni mi sveglio un po' prima e dedico 90 minuti a creare questa cosa che per me era un mistero, che era il blog, a scriverci eccetera eccetera eccetera. Quindi ho impostato il blog, ho comprato il dominio, ho impostato tutti gli aspetti tecnici su WordPress, ho iniziato a scrivere i primi articoli e al termine di 90 giorni ho lanciato ufficialmente, efficacemente, con i primi 10 articoli già preparati. Quindi sfida 90-91. Un singolo progetto, non perdete troppo tempo nel decidere quale debba essere questo progetto. Pensate a una cosa che vorreste realizzare e che non avete ancora realizzato. Per 90 giorni, nei primi 90 minuti della giornata.
Tecnica di Robin Sharma, quindi, di cui poi hai parlato anche tu nel tuo blog.
Sì, assolutamente.
Hai scritto che uno dei tuoi obiettivi era di diventare milionario a 35 anni e sei diventato milionario a 33 anni. Nel 2015 il tuo sito genera un fatturato di 500.000 euro, che sono circa 40.000 euro al mese. Nel 2016 arrivi a fare quasi il doppio, 1 milione di euro, ovvero 80.000 al mese. Com'è fare 80.000 euro al mese e soprattutto farli, uno, senza avere dei dipendenti, due, in modo passivo, quindi anche mentre tu stai facendo altro, e tre, con prodotti digitali e non fisici, il che vuol dire con margini molto alti perché non ci sono alti costi di produzione, magazzino e distribuzione che invece ci sono nei prodotti fisici. Quindi, come ti senti ogni mese quando entrano tutti questi soldi, pensando che sei nell'1% delle persone che guadagnano di più al mondo?
Allora, un paio di precisazioni. Passivo una cippa, mi spiego meglio. Passivo nel senso che i soldi arrivano anche magari di notte mentre sto dormendo o mentre sto lavorando su altro, è corretto. Però dire passivo pensando a me steso in spiaggia a gustarmi una caipirinha, no. C'è parecchio lavoro, ma parecchio lavoro. Non lavoro con lo stesso numero di ore che facevo in consulenza, ma con un'intensità che probabilmente è superiore. Quindi, ok, passivo inteso come slegato dall'attività che sto facendo in quel momento, sì. Per quanto riguarda gli 80.000 euro al mese, quasi. In media siamo sui 40-50.000 euro al mese. Dopodiché ci sono i cosiddetti lanci di prodotto, quindi ci possono essere mesi che in cui il blog arriva a 200-300.000 euro in un singolo 2 settimane, 1 settimana, 10 giorni. Quindi ci sono questi picchi, mediamente siamo sui 40-50. Fondamentalmente ho raddoppiato ogni anno negli ultimi anni, quindi ho fatto 100, 250, 500, 1 milione. Il fatturato dell'anno scorso abbiamo chiuso così, sì, poi il fatturato e utili in realtà sono molto vicini trattandosi di un info business, però sì, l'anno scorso abbiamo fatto 1 milione, quest'anno vediamo, dovrebbe essere più alto, vedremo qua. Io come manager guadagnavo bene, neanche lontanamente cifre di questo tipo, quindi vengo da una famiglia che non è una famiglia ricca, una famiglia diciamo media di provincia, non mi è mai mancato nulla. Quando ho studiato fuori sede naturalmente avevo un budget molto ristretto, quindi è una sensazione, una soddisfazione enorme, soprattutto sapere che questi soldi, ogni volta che, ogni mese, quando riesco a guadagnare questi soldi, stanno contribuendo a quella che è la libertà finanziaria definitiva, ovvero quella in cui veramente puoi chiudere il blog, puoi non dedicarti a nulla e poter guadagnare magari grazie ai tuoi investimenti. Quindi è una sensazione assolutamente piacevole, ma quello che c'è di ancor più piacevole è che, per esempio, quando facevo il mio lavoro come consulente, come manager guadagnavo sì bene, però non avevo la sensazione di avere un impatto. A volte i nostri report finivano nel cassetto dell'amministratore delegato, quindi tanto lavoro che poi non portava nulla. Con efficacemente io leggo ogni giorno l'impatto che ha quello che faccio, quindi dallo studente che si è riuscito a laureare e mi manda la foto con la corona all'oro, alla persona, un'iscritta di un mio corso che ha recentemente lasciato il posto in pubblica amministrazione dopo 25 anni per provare una carriera completamente diversa, quindi sono delle soddisfazioni notevoli. Non è solo il guadagnare 40, 50, 80 mila euro al mese, ma il sapere che quei soldi vengono da persone che stanno cambiando anche la loro vita. Quindi questo, sicuramente questo.
Ricordo che Pat Flynn, grande podcaster americano del sito smartpassiveincome.com, diceva esattamente questa cosa, perché lui prima faceva l'architetto e diceva: io magari da architetto progettavo anche edifici in cui poi entravano migliaia di persone, però di fatto nessuno sapeva il mio nome. Invece in questo modo, con un sito, mettendoci la faccia e aiutando migliaia di persone, queste persone però riconoscono me come fonte della loro, insomma, riconoscono che io li ho aiutati in qualcosa, e quindi poi ricevo centinaia, migliaia di mail di ringraziamento, quindi lo stesso punto che stavi raccontando tu.
Guarda, non è finto buonismo del tipo sì vabbè, l'importante sono i soldi, però se poi cioè se sono contenti bene, se non sono contenti chi se ne frega, l'importante è che entri i soldi. In realtà, quando diventi un personaggio quasi pubblico, adesso non è che abbia tutta questa notorietà, però quando ci metti la faccia, se poi, adesso non so se altre persone hanno un maggior pelo sullo stomaco, io probabilmente non ce l'ho, però se propongo delle strategie, se propongo dei corsi e questi non funzionano, e cavolo, io non è che ci dormo tanto bene la notte. Quando invece vedi che queste strategie hanno veramente un impatto, vedi che i risultati arrivano e sono risultati concreti, hai la doppia soddisfazione, perché i soldi mi danno soddisfazione, quello che riesco a guadagnare con efficacemente mi dà soddisfazione, non è che sia un buon samaritano, però vedere che poi anche quello che porti ai tuoi lettori è il valore vero, è quella, è una doppia soddisfazione, sicuramente.
Abbiamo detto che efficacemente fattura 1 milione all'anno. Questi soldi ovviamente non piovono dal cielo, ma sono il risultato di migliaia di persone che comprano i tuoi prodotti per migliorare in molte aree della loro vita.
Certo.
Hai realizzato diverse guide, diversi corsi, Studia meno, studia meglio, Start, la guida per smettere di procrastinare, App, autostima passo passo e Yes Inglese. Vuoi parlarci brevemente di queste tue guide?
Fondamentalmente adesso, perché i prodotti di efficacemente stanno evolvendo, e questo molti non lo sanno, ma io per 4 anni, dal 2008 al 2012, 3 anni e mezzo, perché da fine 2008 a inizio 2012, non ho venduto assolutamente nulla. Efficacemente guadagnava qualche centinaio di euro grazie alla pubblicità, punto. E in quel periodo ho scritto centinaia di articoli. Nel 2012 ho pubblicato il mio primo contenuto a pagamento, che è questo piccolo ebook sulla procrastinazione, di cui sono molto soddisfatto perché è il mio primo contenuto a pagamento, 19 euro, quindi neanche una cifra assurda. E ricordo che quello ha avuto un ottimo risultato, sia economico, ma sia anche un risultato in termini di sveglia marmotte, ovvero nel risvegliare i miei lettori, nel farli smettere di procrastinare, ovvero di rimandare sempre. Dopo è arrivata la guida sullo studio, che è stato in assoluto il best seller di Efficacemente, infatti molti lettori Efficacemente tutt'oggi sono ancora degli studenti universitari. Poi sono venuti fuori altre guide, il corso sull'inglese sviluppato insieme agli esperti Fluentify, ma adesso i nuovi prodotti, quelli che hanno portato poi il grosso del fatturato, sono il corso annuale 365, in cui guido giorno dopo giorno i miei lettori, e che appunto ha una durata annuale in cui li guido proponendogli ogni giorno delle sfide, e il corso che stiamo lanciando adesso sulla gestione del tempo, che si chiama Crea Tempo, che sono dei videocorsi avanzati, quindi stiamo parlando comunque di corsi dove c'è un livello di approfondimento, anche una qualità del contenuto che è superiore a quello della semplice guida PDF. Sono stati questi che mi hanno fatto fare il salto di fatturato.
Hai scritto l'epilogo del libro I 10 comandamenti dell'investimento finanziario, scritto da Luca Lixi, che abbiamo ospitato nell'episodio 17 di Talent Bay, e sei appassionato di trading online. Come investi i soldi che guadagni con il tuo sito?
Allora, lo ero, nel senso che questo è un altro aspetto che molti miei lettori non sanno. Il mio primo piccolo capitale io non l'ho fatto grazie all'info business o Efficacemente o altri business online, ma l'ho fatto proprio investendo in borsa. all'inizio, come dicevo, per 3 anni e mezzo efficacemente non mi ha portato quasi nulla, era veramente la mia passione, il mio orto digitale. Il modo in cui arrotondavo il mio stipendio da consulente era proprio quello investendo in borsa, generalmente su futures, e facendo quindi trading sui futures dell'indice italiano. Facevo anche qualcosina sull'azionario. Comunque quella è stata una mia grande passione e tutt'oggi naturalmente seguo con interesse il mondo finanziario, però in quel caso, pur avendo avuto delle soddisfazioni, anche delle perdite naturalmente, però alla fine diciamo il bilancio è stato positivo, in quel caso quello che avevo notato è che avevo dei grossi picchi di euforia nel momento in cui c'era il gain, dei picchi di depressione quando il gain non arrivava, però in generale poi avevi questa impressione di seguire dei numeri sullo schermo e anche in quel caso senza aver nessun impatto. Sì, era una soddisfazione quando arrivava il gain, ma era un po' come giocare alle slot machine. Quindi a un certo punto mi sono un po' allontanato, soprattutto quando efficacemente è iniziato a crescere, e quindi adesso come adesso ho delle persone che gestiscono i miei investimenti. Di tanto in tanto, con una piccola parte del mio patrimonio, faccio alcune scommesse finanziarie un po' più fantasiose, diciamo. Però sì, non dedico molto tempo a fare trading, non faccio più trading in diretta, scusate, però qua siamo in centro qua a Londra e quindi passa di tutto. Comunque, vi stavo dicendo, non faccio più tantissimo trading online, ogni tanto giochicchio, il resto, il grosso del patrimonio è gestito dalle persone che sono sicuramente più esperte e soprattutto dedicano tutto il loro tempo proprio a questo tipo di attività.
Considerato il grande successo economico, abbiamo parlato di 1 milione all'anno che ricavi da efficacemente.com, cosa ti porta a continuare a dedicare tutto questo impegno a portare avanti il sito, a creare nuovi prodotti, nuove guide, invece di mollare tutto e trasferirti su una spiaggia e stare al mare tutto il giorno?
Guarda Valerio, ogni tanto quando mi capita magari di avere una discussione con dei troll, oppure mi capitano dei periodi particolarmente intensi, ci penso, lo ammetto. Ma il bello è che ho la libertà di farlo. Il punto è che quando, e io non me lo aspettavo questa cosa, però anche quando ottieni questi risultati, poi il risultato economico passa un po' in secondo piano e hai voglia di continuare a far crescere il tuo bambino, a far crescere il tuo progetto e capire fin dove potrebbe arrivare. Ma soprattutto quando vedi che veramente le tue azioni, le tue parole, quello che dici hanno un impatto, ci prendi gusto poi, hai voglia di capire fin dove puoi avere un impatto. Poi detto questo, io ho una cifra in testa che è la chiamo la cifra del pensionamento, quindi magari un giorno non troppo lontano chiuderò baracca e burattini e andrò in pensione, però in questo momento no, mi piace il gioco, mi piace star dentro il gioco, mi piace giocare e cercare di crescere sempre di più, anche perché adesso sono arrivato a un certo livello e arrivato a quel livello hai sempre voglia di passare al livello successivo.
E Andrea, sul tuo sito efficacemente.com usi una metafora per dire che la vita è come un'arancia con 5 spicchi che sono mente, corpo, spirito, cuore e soldi. Ci spieghi questa metafora?
Sì, fondamentalmente l'idea dei 5 spicchi è nata in un momento della mia vita in cui c'era uno degli spicchi che stava andando molto bene, gli altri un po' meno, e avevo questa sensazione di squilibrio. Questa sensazione di squilibrio fondamentalmente portava a vivere le mie giornate senza sprizzare di energia o di felicità. Insomma, c'era questa cosa che andava così bene, non riuscivo a spiegarmi come mai non fossi particolarmente felice, anche se appunto il sospetto era legato agli altri spicchi che erano andati un po' a marcire, ecco, perché non li avevo curati. Da qui quindi in quel periodo ho pensato a questa metafora dei 5 spicchi, ma soprattutto ho cercato di capire come poter rinvigorire, poter far rinascere quei 5 spicchi, e quindi in generale quello che mi sono portato dietro come lezione da quel periodo di vita è che ci possono essere dei momenti nella nostra vita in cui c'è un leggero squilibrio e magari stiamo investendo di più sul lavoro o sulla famiglia o sui soldi, eccetera eccetera, però questo squilibrio non può durare troppo a lungo, altrimenti poi ne paghiamo le conseguenze. Quindi la metafora dei 5 spicchi in realtà è molto semplice: bisogna cercare di coltivare tutti e 5 gli spicchi, mente, cuore, soldi, tutti e 5, quindi e non possiamo sbilanciarci troppo, non possiamo spremere troppo un solo spicchio, altrimenti ci ritroveremo appunto sbilanciati.
Una delle tue frasi preferite è Amat Victoria Curam. Al liceo avevo 4 in latino e quindi sono andato su Wikipedia per vedere che significa il successo ama la preparazione. Che valore ha per te questa frase e perché ti piace così tanto?
Ti racconto un retroscena di questa frase, perché può sembrare, chi l'avrà detta? L'avrà detta Seneca, qualche altro autore. Io ho scoperto questa frase guardando un film d'azione di serie B che si chiama The Mechanic con Jason Statham. Quindi l'origine è assolutamente non particolarmente nobile, però quello che mi ha colpito di quella frase è che rappresenta assolutamente la mia passione per il dettaglio, per la preparazione, per la cura. Io non mi considero una persona di talento, però mi considero una persona che è in grado di sostituire, arrivare comunque al talento grazie all'impegno. È questo che mi piace molto di questa frase. Il fatto che magari non nasciamo tutti con delle abilità straordinarie, però con l'impegno, con quella che chiamo tigna, che è una tipica espressione marchigiana, possiamo comunque ottenere dei risultati concreti applicando determinate strategie che hanno dei risultati replicabili. Quindi Amat Victoria Curam è preparati, impegnati, lavora duramente e nonostante delle limitazioni magari del talento puoi ottenere dei risultati che il talento addirittura non può raggiungere perché non ha il tuo stesso amore per la preparazione, per l'impegno.
Sì, questo spesso si vede anche nello sport, no? Quando un atleta che si adagia sugli allori, consapevole del suo talento, magari non si impegna tanto quanto un altro che tutto quel talento non ce l'ha, però davvero ci mette tutto, e poi alla lunga chi ha la maggior soddisfazione, chi ottiene i migliori risultati e chi ci mette l'impegno, la determinazione. Chiaro, se hai il talento accoppiato alla determinazione diventi un campione di Serie A, però.
Intendiamoci, io non nego l'esistenza del talento, ci mancherebbe, ci sono persone che hanno un enorme talento e soprattutto si impegnano anche tanto e lì i risultati esplodono. Però ecco, io non avendo nessun particolare talento, però avendo parecchia voglia di impegnarmi, sono riuscito a sostituire queste carenze di talento con l'impegno e alla fine ho ottenuto nel mio piccolo alcuni risultati interessanti. Ecco, questo è un messaggio che ci tenevo a dare.
Comunque il podcast si chiama Talent Bay, quindi se sei qui Andrea di sicuro un bel po' di talento ce l'hai. Nell'episodio 9 di Talent Bay abbiamo parlato con Alice Bush, che ha raccontato come è riuscita a trasformare la sua vita grazie a quella che viene definita morning routine. Tu segui una morning routine, quindi una serie di azioni abitudinarie che fai quando ti svegli la mattina e eventualmente anche una night routine, quindi nell'ultima ora prima di andare a dormire?
Sono molto contento che il tema routine, morning routine, sia tornato, diciamo, di moda. Questo è dovuto al successo del libro Miracle Morning. In tutta onestà, leggendo di queste tematiche da quando ho 18 anni, io quando ho letto il libro Miracle Morning sono rimasto molto deluso, non ci ho trovato nulla di interessante. Detto questo, sì, assolutamente ho una mia routine mattutina, ho anche una mia routine serale e le trovo alcuni degli strumenti più interessanti per la crescita personale. Molte persone considerano i limiti come un qualcosa di negativo, in alcuni casi lo sono, però in realtà porsi dei limiti, porsi degli schemi entro cui esprimere il proprio estro può essere molto molto interessante. Ecco, per molte persone l'idea di avere una routine sempre identica al mattino può sembrare qualcosa di asfissiante, qualcosa che toglie fantasia, toglie il piacere di vita. Per me invece è una libertà, avere quel limite è una libertà, perché so esattamente che cosa aspettarmi nei primi 60-90 minuti della giornata e so che non dovendo pensare a cosa farò in quei 60-90 minuti mi porto già a casa dei primi risultati e delle prime vittorie che altrimenti se mi svegliassi magari controllando il cellulare o rigirandomi a letto non otterrei. In cosa consiste la mia morning routine? È cambiata nel corso degli anni e continuo sempre a perfezionarla o a semplificarla o aggiungere, testare nuove strategie. Adesso come adesso fondamentalmente mi sveglio, bevo qualcosa giusto per idratare il corpo, vado ad Hyde Park a piedi, dove faccio una camminata corsa, ascolto podcast come Talent Bay, ascolto audiolibri che sono l'altra mia grande passione, questo per una mezz'oretta, quindi tra tutto, tra uscire e tornare me la cavo in una mezz'ora, tanto per ossigenare il cervello. Tornato a casa poi faccio 15 minuti di meditazione, perché dopo l'attività fisica la meditazione mi è molto congeniale e soprattutto mi è molto utile poi per affrontare la giornata lavorativa. Dopodiché sciacquata, colazione dei campioni e di fatto fisso per 5 minuti quelle che sono le priorità del giorno. Per me fissare le priorità del giorno significa riscrivere ogni singola mattina gli obiettivi per quel trimestre, quindi rimetterli per iscritto e decidere su quale attività lavorerò per raggiungere quegli obiettivi. Questo mi porta via al massimo 5 minuti, dopodiché si inizia a lavorare, a martellare.
E qualcosa invece per la sera, quindi per l'ultima ora prima di andare a dormire?
Lettura, quindi in qualsiasi parte del mondo sono, ho bisogno della mia mezz'ora di lettura prima di andare a dormire. Questo spesso anche quando vado a dormire tardi, generalmente non vado a dormire tardi, però anche se magari ho fatto serata, sono stato fuori, quindi sono tornato tardi, ho bisogno di mezz'ora prima di andare, non riesco ad andare direttamente a dormire perché ho bisogno di leggere un romanzo, non libri, non manuali, che mi aiuti a staccare completamente la mente, mi faccia viaggiare e quindi mi accompagni poi nel sonno.
E allora, parlando di lettura, però non di romanzi, quali sono i migliori 3 libri di crescita personale che consigli di leggere per formare il carattere o per migliorare la nostra vita?
Allora, sono cambiati nel corso degli anni. Generalmente quando mi fanno questa domanda tendo a dare i 3 che ho amato particolarmente nel presente, ultimamente. Qua cercherò di essere più equilibrato, quindi ci mettiamo dentro sicuramente Come trattare gli altri e farsi gli amici. Ne abbiamo parlato all'inizio dell'intervista ed è un libro che va letto. Uno dei miei libri di crescita personale preferiti, un bellissimo libro di crescita personale che purtroppo però non è stato ancora tradotto, è The Slight Edge di Jeff Olson ed è veramente veramente bello, molto consigliato, è uno di quei libri che leggi e ti fa venire voglia di migliorare la tua vita, di cambiare subito un passo alla volta, un giorno dopo l'altro. Passando invece al tema produttività, gestione del tempo, produttività personale, gestione del tempo, che è una delle tematiche su cui mi sto specializzando sempre di più, un libro molto interessante è sicuramente Deep Work di Cal Newport, è un professore di informatica alla Georgia Tech University. Il libro in sé non è eccezionale, però Cal Newport ha questa abilità di individuare dei nuovi concetti, delle nuove strategie di cui molti non parlano e quindi è un libro che va letto e soprattutto è un libro che va applicato perché ne abbiamo maledettamente bisogno del nostro deep work.
Prima hai parlato del nuovo prodotto, del nuovo corso a cui stai lavorando per migliorare la gestione del tempo. Ci sono 1-2 pillole di cui puoi anticipare qualcosa, quindi strategie per migliorare la propria gestione del tempo?
Guarda, stiamo facendo il lancio proprio adesso, quindi in questo momento le iscrizioni sono aperte e si stanno iscrivendo. Probabilmente quando andrà live questa intervista saranno ormai chiuse, quindi non vi voglio vendere niente, tranquilli. Quello che vi posso dire che ho cercato di fare nel creare questo prodotto, che si chiama Crea Tempo, e ha come obiettivo quello di aiutare le persone a recuperare 20 ore a settimana e raddoppiare la propria produttività. Che sembrano dei numeri assurdi, impossibili, ma chi è dentro adesso si sta rendendo conto che effettivamente è possibile ottenere quel tipo di risultato. Più che parlarti delle chicche, ti voglio parlare di un'impostazione diversa. Generalmente quando si pensa alla gestione del tempo o a corsi di gestione del tempo, si pensano a corsi in cui ti spiegano come utilizzare le to-do list, le matrici di priorità e tutti questi sistemini. Poi adesso va molto in moda il bullet journal, se non sbaglio. Qual è il problema? È che questi sistemini sono anche carini, alcuni sono anche molto utili, ti insegnano a riorganizzare le attività che hai, ma non ti permettono, non ti aiutano a creare tempo, a gestire davvero il tuo tempo. L'impostazione che ho dato al corso a Crea Tempo invece è quello di andare alla radice del problema e cercare di capire come risolvere il problema di gestione del tempo. Quindi non parlo di nessun sistemino in particolare, però ad esempio parlo di come gestire la propria energia, la propria concentrazione, la propria soddisfazione. Parlo di come liberare la propria mente, liberarsi dagli impegni inutili, liberarsi dalle distrazioni e dalle interruzioni. Parlo di come valutare nel modo migliore le priorità, perché magari certe attività non le dobbiamo proprio fare, quindi non è che le dobbiamo organizzare in una bella to-do list, le dobbiamo proprio cassare dalla nostra to-do list. Quindi ecco, la chicca che voglio lasciare agli ascoltatori di Talent Bay è che gestione del tempo non significa avere la nuova app per gestire la to-do list, gestione del tempo significa andare alla radice del problema e quindi imparare a liberare la nostra mente, il nostro tempo, imparare a elevare la nostra energia, la nostra concentrazione, valutare le priorità e naturalmente agire. Quindi l'acronimo che utilizzo nel corso è LEVA, libera, eleva, valuta, agisci.
E oltre a questo corso, comunque su Efficacemente ci sono tantissimi articoli dedicati proprio alla gestione del tempo, quindi sicuramente chi ci ascolta può intanto iniziare a fare un giro sul tuo sito e imparare senza dubbio qualcosa da questi primi articoli.
Sì, non mancano, ce ne sono 500 di articoli gratuiti.
Dal 2013 io non guardo più la TV, non seguo le notizie e non leggo i giornali. Ho letto che anche tu consigli la stessa cosa, la chiami dieta mediatica.
Sì.
E dici non ho bisogno di quel tipo di informazione. Parlaci di perché fai questa dieta mediatica e anche di come rispondi a chi ti dice ma così rimani tagliato fuori dal mondo.
Allora, perché è importante la dieta mediatica? Noi viviamo nell'epoca dell'attenzione, nell'economia dell'attenzione. Vuol dire che adesso come adesso le aziende, ma non solo le aziende, anche le piccole imprese, anche gli influencer, anche chi lavora online come te, come me, hanno come obiettivo quello di andarsi a prendere uno spicchio della tua attenzione, ok? Noi diamo per scontato che la nostra attenzione sia gratuita e quindi permettiamo che le altre persone afferrino questa nostra attenzione, lo permettiamo ogni volta che controlliamo i social media, lo permettiamo ogni volta che guardiamo le news che magari hanno zero impatto sulla nostra vita privata, lo permettiamo ogni volta che stiamo lì a perdere tempo davanti alla televisione. Ecco, la dieta mediatica è una soluzione che non necessariamente deve essere una soluzione drastica. Nel tuo caso, Valerio, hai fatto una scelta drastica, anch'io ho di fatto eliminato certe fonti informative, però in altri casi quello che suggerisco di fare è provare una dieta mediatica per una settimana, due settimane, quindi cancellare tutte le fonti informative, social media, TV, giornali, eccetera, eccetera, e vedere che cosa succede nelle proprie giornate. Generalmente che cosa succede? Scopriamo di avere liberato molto tempo, di avere più tempo di quanto ci aspettassimo, e scopriamo che poniamo più attenzione alle cose importanti della nostra vita, ai nostri obiettivi, ai nostri sogni o alle persone care. Quindi la domanda è per te più importante essere aggiornato minuto dopo minuto su quello che succede dall'altra parte del mondo e su cui non hai il controllo, perché tu non puoi decidere la politica monetaria della BCE, tu non puoi avere un impatto sul tasso di occupazione italiano, o preferisci dedicare la tua attenzione, comunque una risorsa scarsa, ai tuoi obiettivi, alla tua economia privata, alle tue relazioni, eccetera, eccetera. Quindi è una semplice domanda, la risposta che mi sono dato è che a me interessa concentrarmi sui miei obiettivi e sull'avere un impatto positivo sulle persone che vado a toccare, perché su quello ho il pieno controllo.
Sì, hai detto del fatto di dedicare la tua attenzione a cose su cui non hai il controllo. Quando anch'io ho iniziato ad avvicinarmi alla crescita personale, una delle prime cose che ho imparato è stata proprio questa, quindi che è facile dedicare molta attenzione a cose su cui tu non hai il controllo, che può essere anche come la gente reagisce ai tuoi comportamenti o comunque qualsiasi comportamento la gente ha nei tuoi confronti, e far derivare il tuo stato d'animo, il tuo umore, le tue reazioni in base a cause esterne su cui appunto tu non hai il controllo. È molto più produttivo, più utile per noi stessi dedicarci invece alle cose su cui noi abbiamo controllo, che poi sono i nostri pensieri, le nostre azioni, i nostri stati d'animo, e non pensare sempre che fonti esterne possano essere la causa di come noi ci sentiamo.
Assolutamente, guarda, uno dei concetti su cui martello tantissimo su Efficacemente è assumetevi il 100% della responsabilità della vostra vita. E lo so che dire così a delle persone che magari stanno affrontando delle difficoltà sembra quasi un insulto, ma anche nel mezzo delle difficoltà, anche quando affrontiamo gli ostacoli, piccoli o grandi, comunque possiamo avere il controllo su come reagiamo davanti a questi ostacoli. Quindi assumersi il 100% della responsabilità, 100% non il 99%, è sicuramente il primo passo veramente in questo percorso di crescita personale, di miglioramento personale.
Bene Andrea, io ti ringrazio, sei un esempio per tante persone, sia per chi lavora online ma a prescindere, per chi vuole migliorare la propria vita, per come portando avanti un altro lavoro molto intenso e impegnativo si è riuscito a contemporaneamente a creare, a lavorare a questo che tu chiami il tuo orticello digitale efficacemente.com, che sei stato capace di trasformare in molto più di un semplice orticello, un punto di riferimento in Italia che aiuta migliaia di persone sia con le tue centinaia di articoli gratuiti sia con i prodotti, i corsi, le guide a pagamento, e quindi ti ringrazio per questo esempio che porti con il tuo sito e per questa conversazione insieme.
Grazie a te Valerio, e grazie soprattutto a chi dedicherà la sua attenzione e il suo tempo ad ascoltarci.
Uno dei più grandi esempi di trasformazione della propria vita l'abbiamo ascoltato insieme oggi. Se è vero quello che dice la frase amat victoria curam, cioè il successo ama la preparazione, beh, Andrea si è impegnato per anni, prima iniziando a studiare per conto suo le tecniche di crescita personale e poi alzandosi all'alba e impegnando i suoi weekend per scrivere le centinaia di articoli del suo blog senza vedere un euro in cambio. Quindi anni di preparazione che lo portano oggi ad avere successo. Quale successo? Di fare 1 milione all'anno? Sì, certo, ma anche di dedicarsi ogni giorno a fare quello che gli piace di più, di avere la libertà di scegliere con chi collaborare, di sapere che il suo orto digitale è cresciuto e sta aiutando migliaia di persone e di ricevere centinaia di mail di ringraziamenti. C'è una bella frase dell'autore americano Zig Ziglar che dice: «Per avere tutto quello che vuoi nella vita, ti basta semplicemente aiutare abbastanza altre persone ad avere quello che vogliono loro». E con il suo sito Efficacemente, Andrea è riuscito a fare esattamente questo. I riferimenti a tutti gli argomenti che abbiamo toccato in questo episodio e ai libri citati da Andrea li trovi andando su thetalentbay.com/18. Abbiamo parlato del libro di Dale Carnegie, dagli un'occhiata e guarda se può essere il prossimo libro che leggerai. Si chiama Come trattare gli altri e farsi gli amici, e secondo me quello che c'è scritto è così importante che andrebbe reso obbligatorio al liceo. Questo è stato il libro da cui è nato tutto il percorso di crescita personale di Andrea quando aveva 18 anni. Se vuoi sentire il mio percorso di crescita personale, come è nata la mia trasformazione e come mai ho deciso di avviare questo podcast quando non avevo neanche la minima idea di come si facesse un podcast, scorri indietro tra gli episodi precedenti fino al primissimo, ovvero l'episodio 0. Per chiudere, ci tengo a leggere il messaggio di un'ascoltatrice di Talent Bay che ha scritto una bellissima recensione sull'app podcast, e voglio quindi ringraziare Eva Batesta che ha scritto: ottimo lavoro, podcast davvero piacevole, storie che motivano tantissimo, intervistatore sorprendente. Eva, forse qua ti sei lasciata un po' prendere la mano. Mi dà la sensazione di aver ricevuto risposta a tutte le domande che mi balzano in testa durante l'ascolto. Ottima la parte dei link che lascia per trovare i riferimenti fatti durante le interviste. Eva, noi non ci conosciamo e forse anche per questo apprezzo ancora di più quello che hai scritto. In queste interviste, che poi io preferisco chiamarle conversazioni più che interviste, cerco di far emergere le cose più importanti che possiamo imparare dal racconto della persona che ospitiamo, e quindi leggere una frase come «mi dà la sensazione di aver ricevuto risposta a tutte le domande che mi balzano in testa durante l'ascolto» è tra le cose più belle che tu potessi scrivere. Scrivere una recensione per Talent Bay sull'app podcast permette di dare più visibilità a queste storie di talenti che raccontiamo, e quindi permette a più persone di scoprirle e imparare qualcosa di utile, non da me, ma da tutti questi ospiti che vengono a raccontarci come raggiungono grandi traguardi, come ha fatto oggi Andrea Giulio Dori. E sono io il primo che ogni volta impara da loro. Se hai un iPhone, ti invito quindi ad andare sull'app podcast, cercare Talent Bay e scrivere una breve recensione se questo podcast ti piace e credi che meriti di essere ascoltato da più persone. Voglio ringraziare anche Paolo Dallago, che mi ha scritto una mail in cui fa i complimenti per il podcast e dice di aver ascoltato tutti gli episodi. Paolo, credo neanche mia madre abbia ascoltato tutti gli episodi e penso le eviterò di subire questa tortura, quindi ad oggi, che io sappia, sei l'unica persona che li ha ascoltati tutti e ti ringrazio per darmi modo di pensare che tutto l'impegno che dedico a Talent Bay abbia un po' di utilità anche per altre persone. Bene, davvero tutto. Un grande saluto ovunque tu ti trovi in questo momento. Il 50% dei podcast viene ascoltato a casa, vuol dire che c'è un altro 50% che viene ascoltato in 1 miliardo di altri posti. Quindi, ovunque tu sia adesso, grazie per essere stato con noi. Io sono Valerio Russo e questo è Talent Bay.